Alberto, senti un po', se la causa del cambiamento climatico sono le emissioni, non possiamo semplicemente smettere?
Smettere di emettere?
Sì, emetterci al sicuro.
Ma certo, dobbiamo farlo al più presto, però non basta.
In che senso?
Quello che abbiamo emesso resterà per un po' e le conseguenze che vediamo già ora si faranno sentire ancora a lungo.
Ok, e quindi?
E quindi, ta-da-da-ta.
Ta-da-da-ta?
Ta-da-da-ta! Ti devi adattare.
Mi ricorda qualcosa questo ta-da-da-ta. Però, in ogni caso, Alberto, non devi dirlo a chi lavora con te.
Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, un podcast sul clima che cambia. Al microfono Alberto Agliotti e
Carlo Canistracci.
Ti è mai capitato di ascoltare due climatologi al ristorante?
No, perché?
Perché se ti capitasse, li sentiresti utilizzare molti termini di uso comune: ondate di calore, piogge intense, siccità, incendi boschivi, ma potresti intercettare anche un paio di termini meno familiari: mitigazione e soprattutto adattamento.
E adesso immagino che tu ci spiegherai che cosa sono.
Sei perspicace. Sono i due strumenti con cui affrontiamo l'emergenza climatica. Mitigazione in realtà non dovrebbe essere nuova, significa cercare di fermare il cambiamento climatico intervenendo sulle cause. Eliminare il prima possibile i combustibili fossili, usare il trasporto pubblico, volare di meno, ridurre il consumo di carne.
In pratica, smettere di emettere. E la seconda?
L'adattamento.
Da 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 da.
Esatto, adattamento, ovvero gestire il cambiamento climatico. Per adattamento si intende l'azione di anticipare gli effetti avversi del cambiamento climatico e adottare misure adeguate per prevenire o comunque ridurre al minimo i danni che possono causare. Per esempio con interventi su larga scala di tipo ingegneristico, come la costruzione di difese per proteggere coste e città dall'innalzamento del livello del mare.
Come ad esempio il MOSE di Venezia, ne avevamo appunto parlato nella prima stagione.
Esatto, ma anche cambiamenti nel comportamento individuale, che so, la riduzione degli sprechi nel consumo di acqua. In sostanza, l'adattamento può essere definito come il processo di adeguamento al clima attuale o al clima atteso e ai suoi effetti che non riusciremo a evitare.
Quindi, se ho capito bene, l'adattamento è una strategia complementare alla mitigazione. Quanto maggiore sarà l'impegno nella mitigazione, tanto minori saranno le esigenze di adattamento, e viceversa.
Caro Carlo, continui a essere molto perspicace. Anche nell'ipotesi irrealistica di riuscire ad azzerare le emissioni fin da subito, quello che si è già accumulato in atmosfera continuerebbe a produrre i suoi effetti. Questo implica che dovremo impegnarci nelle strategie di adattamento ancora per molto tempo e che queste saranno fondamentali nel definire lo stile e il tenore di vita delle popolazioni umane nel corso dei prossimi decenni.
Serve un po' di pazienza, programmazione e soprattutto volontà.
Proprio così. Anzi, proprio così.
Nel febbraio del 2021, in piena pandemia, la Commissione europea ha adottato una nuova strategia per l'adattamento ai cambiamenti climatici, i cui punti salienti sono contenuti nel documento, e senti il mio inglese, Forging a Climate Resilient Europe.
Ma è bellissimo.
E si può trovare facilmente online. La Commissione europea sottolinea l'importanza di fondare le decisioni sugli impatti dei cambiamenti climatici su basi scientifiche solide, di migliorare l'accesso e la qualità dei dati, e di investire sulle piattaforme di conoscenze in materia di clima come strumenti scientifici di riferimento. E un sacco di altre cose importantissime, ma noiosissime.
Ma come noiosissime?
Dai, in un podcast che è l'elenco della spesa.
Va bene, mi hai convinto. E come stanno andando le cose?
Per saperlo puoi leggere il rapporto pubblicato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente nel 2022, in cui viene fatto il punto della situazione. Ahimè, il bicchiere è ancora mezzo vuoto, ma come dice il buon Morandi, non bisogna demoralizzarsi. Si intravedono infatti le prime iniziative virtuose, che vanno nella giusta direzione, come la comparsa del concetto di adattamento in numerose politiche di gestione in vari settori, dall'agricoltura alla sfera idrica. In sostanza, si vedono i primi risultati incoraggianti, ma il vero lavoro deve ancora essere fatto.
E la stessa cosa la dice anche l'IPCC.
IPCC!
L'IPCC conferma che l'adattamento sta riducendo i rischi climatici e la vulnerabilità, anche se questo avviene principalmente attraverso adeguamento di sistemi già esistenti. Il processo non è distribuito in modo uniforme, presenta diverse lacune. Molte iniziative danno la priorità alla riduzione del rischio immediato e a breve termine, ma questo limita le opportunità di adattamento in prospettiva. Manca insomma una risposta a lungo termine, che richiede politiche capaci di agire su tempi molto lunghi, come dovrebbero essere quelle di adattamento.
Quindi è un problema di tempo.
Non solo, c'entra anche lo spazio. La maggior parte degli adattamenti è ancora troppo frammentata, di piccole dimensioni, specifica per settore e spesso distribuita in modo diseguale tra le varie regioni. Invece che essere sistemico, l'adattamento è locale ed è guidato da singoli progetti, virtuosi magari, ma contenuti.
Va bene, ma fammi capire, i benefici che le politiche di adattamento possono generare, a cosa li possiamo applicare nel concreto?
A un sacco di cose: il miglioramento della produttività agricola, l'innovazione, la salute, il benessere, la sicurezza alimentare, i mezzi di sussistenza, la conservazione della biodiversità, nonché la riduzione dei rischi e dei danni.
Urca, allora un po' d'acqua c'è in questo bicchiere.
Non ti si può nascondere niente. L'adattamento più comune riguarda proprio gli impatti legati all'acqua. Per il rischio di inondazioni sono state attuate combinazioni di misure non strutturali, come i sistemi di allerta precoce, e misure strutturali come gli argini, che hanno ridotto la perdita di vite umane.
E non dimentichiamoci della ritenzione idrica naturale.
Certo che no! Guarda che pelle che ho, tutta bella idratata.
Mi sa che adesso serve a te un po' della mia perspicacia. Ritenzione idrica naturale in questo caso vuol dire ad esempio ripristinare le zone umide e i fiumi e la pianificazione dell'uso del suolo per ridurre ulteriormente il rischio di inondazioni. Un'oculata gestione dell'acqua, il suo stoccaggio e la conservazione dell'umidità del suolo sono ottimi strumenti di adattamento che possono ridurre il rischio di siccità, l'esaurimento accelerato delle acque sotterranee e di altre fonti idriche e l'aumento della salinizzazione del suolo.
Ma allora lo so! Il Sahara Forest Project.
Alberto, non mi è chiaro. Ridammi un po' di quella perspicacia che ti ho prestato.
Aspetta, prima fammi raccontare. Si chiama Sahara Forest Project. È nato per aiutare le nazioni nordafricane e medio orientali a ridurre la dipendenza dall'importazione di cibo, che in Giordania, per esempio, tocca il 98%. Ma è anche una speranza per un pianeta che nel 2025 ospiterà 9 miliardi di persone e avrà bisogno di nuove aree coltivabili, oltre che di tecnologie per far crescere frutta e verdura in contesti climatici difficili. Il progetto pilota è stato avviato nel 2015 in una zona a 15 km a nord di Aqaba, in Giordania, ai confini con Israele. E oggi si può dire che ha avuto successo. Pomodori, lattughe, melanzane, peperoni e tanti altri prodotti coltivati hanno raggiunto i mercati locali. Tutto quello che serve sono il sole e l'accesso a una fonte di acqua salata.
Solamente questo?
Sì.
Ma dai, come funziona?
L'aria secca del deserto viene convogliata sopra cuscinetti di acqua marina, che la raffredda e la rende umida. Per l'acqua dolce che serve all'irrigazione si sfruttano l'evaporazione e la condensazione dell'acqua marina e l'umidità notturna. L'energia è fornita da pannelli solari. Il progetto pilota oggi occupa 20 ettari, ma potrebbe arrivare fino a 200 sfruttando gli stessi impianti. Questo sistema riduce il processo di desertificazione e permette di coltivare lungo tutto l'arco dell'anno oltre 50 diverse specie di piante, ortaggi e cereali.
E in Italia che cosa stiamo facendo?
In Italia abbiamo un piano.
Alla faccia!
No, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. È il PNACC. Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
Posso fare tadadatà?
No, dai, magari alla fine. È più importante dire che in questo momento il piano è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica del Ministero. La buona notizia è che finalmente si sono fatti passi in avanti verso l'approvazione di una bozza che era ferma al 2017. Rimangono tuttavia elementi di perplessità circa l'efficacia e l'incisività delle azioni previste. Il piano e tutte le osservazioni sono facilmente consultabili sul sito del Ministero.
Allora vuol dire che me le andrò a vedere online.
In attesa del piano nazionale non mancano le iniziative locali. Il progetto CREATE, per esempio, coordinato dal Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, realizzato con le istituzioni croate, che mira a promuovere la realizzazione di misure adeguate per affrontare gli impatti climatici nella regione adriatica. oppure il progetto della città metropolitana di Milano, a cui tra l'altro partecipa Gruppo Cap, che produce il nostro podcast.
Ah, quindi il nostro podcast è un progetto di adattamento. Intendi l'adattamento necessario per chi deve lavorare con te.
No, non è quell'adattamento, questo è un progetto serio, si chiama Life Metro Adapt, non riguarda né me né te, ma i comuni dell'area metropolitana di Milano, appunto, e prevede di scambiare dati, strumenti e buone pratiche. Tra l'altro ha vinto il Life Award della Commissione Europea. E come questo ce ne sono tanti altri in Italia, ma in Europa, nel mondo.
Ma ora Alberto, per favore, toglimi una curiosità. Ma esiste una sorta di mappa, un luogo dove poter vedere cosa si sta facendo nel mondo a livello pratico?
Nel mondo non saprei dirti adesso, forse sì, ma non ho studiato. In Europa sicuramente sì. Devi andare su Climate Adapt.
Ah, ok, bene, aspetta, che ci vado subito. Allora, Climate Adapt, click.
Sulla mappa che trovi sul sito sono riportati i principali casi studio sul tema dell'adattamento in corso in diversi paesi europei. Sono progetti di vario tipo che riguardano innumerevoli settori, dall'edilizia sostenibile alla gestione idrica, dei nuovi modelli di finanziamento, al controllo di insetti e di altre specie dannose.
Ma fammi un po' vedere, fammi un po' vedere. Ma guarda qui Alberto, come verde Basilea!
Verde nel senso che è sostenibile?
No, 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 nel senso che è proprio verde!
Ho capito, non potrebbe essere altrimenti. Nella città di Basilea è stata promossa da diversi anni l'installazione di tetti verdi, cioè dotati di copertura vegetale. Questo progetto, oltre a essere un'ottima strategia di adattamento per le abitazioni, è anche un'opera di mitigazione, dato che isola gli edifici e quindi contribuisce ad abbassare i consumi. Per quanto riguarda l'adattamento, i tetti assorbono l'acqua piovana meglio di un tetto standard, riducendo il rischio di perdite e di accumulo idrico, rendono più freschi gli appartamenti, aumentano la biodiversità presente in città, anche quella animale, si pensi agli insetti, e migliorano l'estetica cittadina. Dato che le proiezioni future mostrano temperature in aumento e aumento della frequenza e intensità degli eventi estremi, questi interventi sono ottimi esempi di adattamento al clima che cambia.
I tetti verdi di Basilea sono stati incentivati grazie a delle sovvenzioni messe a disposizione dalla città. Il costo principale è quello di installazione, mentre la manutenzione è simile a quella di un tetto standard. Attraverso la sovvenzione, che abbatte il costo iniziale, è possibile installare i tetti verdi senza particolari spese aggiuntive. Questa politica di incentivi ha fatto sì che oggi Basilea sia la città con più tetti verdi pro capite al mondo, una vera e propria trasformazione profonda dell'estetica e della resilienza cittadina. Un esempio di come politiche lungimiranti possono davvero essere la marcia in più delle strategie di adattamento, che ci possono aiutare a prevenire e contenere gli effetti della CO2 che abbiamo già emesso nell'atmosfera. Ma se provassimo a toglierla questa CO2?
Possiamo! E in molti ci stanno lavorando, prima di tutto sfruttando la natura, ad esempio aumentando la superficie forestale, ma anche grazie all'innovazione tecnologica e scientifica con quella che viene chiamata ingegneria climatica.
Esistono infatti tecnologie che permettono di catturare la CO2 dell'atmosfera e raccoglierla in modo duraturo, per esempio nel suolo, nell'oceano, in formazioni geologiche o in particolari prodotti, per esempio nuovi materiali per l'edilizia o le strade. Perché però tutto questo abbia senso, bisogna seguire tre principi. Primo, la CO2 catturata deve provenire dall'atmosfera, non da fonti fossili. Secondo, il successivo stoccaggio deve essere durevole in modo tale che la CO2 non venga presto reintrodotta in atmosfera. E terzo, la rimozione deve essere il risultato dell'intervento umano in aggiunta ai processi naturali della Terra. Un impianto all'avanguardia, Alberto, è stato installato in Islanda nel 2021. Orca!
Orca!
No, Orca è il più grande impianto del mondo in grado di filtrare la CO2 dall'atmosfera e di immagazzinarla in maniera definitiva nel sottosuolo. Può filtrare fino a 4.000 tonnellate di CO2 all'anno, l'equivalente di quanto emettono circa 600 persone in Europa. Il gas viene sequestrato tramite un filtro e poi mischiato con acqua. Una volta pronto è pompato nel sottosuolo negli strati di roccia dove dovrebbe rimanere per diverso tempo, milioni di anni si intende, e mineralizzarsi.
Ma l'ingegneria climatica pensa anche più in grande. Ci sono diversi studi sulla possibilità di ridurre la radiazione solare, per dirla in maniera semplice e immediatamente comprensibile, per ridurre la quantità di energia che riceviamo dal sole.
Parla, va! Ma Com'è possibile diminuire la radiazione solare assorbita dalla Terra?
Ci sono diverse tecniche, ma il principio è quello di spargere nella stratosfera delle particelle che riflettono la luce del Sole, facendo quindi in modo che ne arrivi di meno sulla Terra e riducendo così la temperatura. Certo, bisogna considerare i rischi. Non sappiamo con certezza se l'immissione di particelle di questo tipo possa causare danni al sistema atmosferico terrestre, per esempio interagendo con lo strato di ozono. Non è facile prevedere se un'operazione di questo tipo potrebbe modificare in qualche modo la luce solare in arrivo sul pianeta, mettendo a rischio la salute di piante, animali e esseri umani.
Ma allora, usando delle tecniche appropriate, non sarebbe quindi possibile stimolare la produzione di pioggia per ridurre il problema della siccità?
Seminiamo le nuvole.
Cosa?
Il cloud seeding, seminiamo le nuvole. Si tratta di una tecnica che permette di stimolare artificialmente la produzione di pioggia all'interno delle nubi. Questa operazione potrebbe risolvere l'annoso problema della siccità che ogni anno colpisce numerose aree della Terra. Per realizzare il processo in modo artificiale è necessario fornire alle gocce di pioggia la possibilità di formarsi. Queste infatti hanno bisogno di piccole particelle intorno alle quali si possa condensare il vapore acqueo presente nelle nubi. Questi nuclei non sono altro che particelle di origine naturale come la polvere e antropica come alcuni inquinanti. Lo ioduro d'argento potrebbe essere il composto più indicato per questa operazione.
Ok, ma poi come le porti queste particelle così in alto, sulle nuvole?
E per ora si prevede l'utilizzo di cannoni che sparano le particelle verso il cielo o di aerei che le spargono sulla parte superiore delle nubi. La tecnica al giorno d'oggi non è ancora stata sperimentata in modo efficace. Ci sono diversi punti in sospeso, fra cui la possibilità di causare una sorta di inquinamento atmosferico che potrebbe, con la pioggia, tornare al suolo. Si hanno anche dei dubbi sulla reale fattibilità di progetti di questo tipo. In ogni caso pare che la Cina abbia già impiegato la tecnica in alcune occasioni e anche gli Stati Uniti, ma si hanno pochissimi dati a riguardo, soprattutto sulla sua efficacia.
E io già che mi immaginavo.
E non demoralizziamoci, l'ingegneria climatica può essere un pezzo della soluzione, ma come abbiamo detto dobbiamo valutare bene quali sono i rischi. Perché fare esperimenti su scala planetaria non è proprio consigliabile. Soprattutto non dobbiamo concentrarci sulle soluzioni che risolvono il problema a valle, smettendo di preoccuparci delle cause che lo provocano a monte. Detto in altre parole, l'ingegneria climatica, la tecnologia in generale, non devono essere una scusa per continuare a bruciare petrolio.
E con questo, Alberto, fine delle trasmissioni.
Possiamo smettere di emettere. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche. Trovate le fonti in descrizione.